Freaky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul till you're doomed tonight. Salve Killers, io sono Kiru e bentornati nell'oscuro palcoscenico. Dopo aver trattato tante tragedie, oggi, cari Killers, parleremo finalmente di un caso che, per quanto terribile, ha avuto un bellissimo lieto fine. Questa storia ha toccato profondamente i cuori di molti proprio per questo motivo. Parleremo del rapimento e del gioioso rientro a casa di Leah Henry. Il giorno della sua scomparsa, Leah era entusiasta per una celebrazione scolastica, ma non ha mai fatto rientro a casa. La sua assenza ha scatenato una frenetica ricerca che ha coinvolto la sua famiglia, la comunità e le forze dell'ordine. In questo episodio esploreremo quindi non solo i dettagli del rapimento di Leah e gli sforzi compiuti per ritrovarla, ma cercheremo anche di comprendere meglio cosa significa affrontare e superare una prova così devastante e poi godere di un bellissimo finale. Siete pronti? Allora sbarrate porte e finestre, chiamate la polizia e buon ascolto. Era l'anno 2001. Nel sobborgo a sud-ovest di Houston, Leah viveva una vita normale e felice con la sua amorevole famiglia. Era una ragazzina molto allegra ed estroversa e le persone che la conoscevano la descrivevano come una persona molto sicura di sé, nonostante avesse solo 11 anni. Eccitata per la fine dell'anno scolastico, non sapeva che dal mese di marzo si stava verificando un numero crescente di rapimenti nelle città vicine. Difatti due bambine, Nikki e Lisa, rispettivamente di 9 e 11 anni, a distanza di poco più di un mese l'una dall'altra, erano state rapite e poi ritrovate. Il 1 maggio 2001, intorno alle 7:30 del mattino, Leah salì sullo scuolabus, entusiasta di arrivare in classe, perché in quel giorno ci sarebbe stata una festa a scuola. Dopo le lezioni, solitamente Leah prendeva lo scuolabus che passava di fronte alla scuola alle ore 16. Il tragitto fino alla sua fermata di casa richiedeva all'incirca 30 minuti, pertanto intorno alle 16:30 arrivava a destinazione e poi completava a piedi il breve tratto della fermata fino a casa. La madre di Leah, Linda, quel giorno rientrò a casa da lavoro alle 16:40 e si stupì nel notare che la figlia non era ancora rientrata da scuola. Inizialmente la cosa non la preoccupò, poiché immaginò che Leah si fosse intrattenuta a chiacchierare con qualcuno o che il servizio di trasporto avesse incontrato del traffico e quindi impiegato qualche minuto in più. Ma quando si fecero le 17 e Leah ancora non aveva fatto ritorno a casa, la madre chiamò il marito Tim in preda al panico, preoccupata per la figlia. Controllarono la scuola, chiamarono gli amici, girarono per il quartiere, ma la figlia non si trovava da nessuna parte. Tutti riferirono che la giornata scolastica si era conclusa come al solito e che Leah era uscita insieme ai suoi compagni all'orario abituale. Tim e Linda fecero telefonate a diversi compagni di classe, ai vari bambini che di solito prendevano lo scuolabus con lei, per verificare se fossero effettivamente arrivati a casa, e tutti confermarono di essere già giunti a destinazione. Nessuno aveva idea di dove potesse trovarsi Leah. Sapevano soltanto che era salita sullo scuolabus insieme a loro e che era scesa alla sua fermata come al solito. Tim e Linda si misero quindi al volante della loro macchina e iniziarono a percorrere tutte le strade che la figlia avrebbe dovuto percorrere per tornare a casa. Volevano capire se si fosse fermata da qualche parte lungo il percorso o se le fosse successo qualcosa di anomalo. Iniziarono anche a interrogare i vicini di casa e tutte le persone conosciute, cercando informazioni su eventuali avvistamenti o eventi insoliti. Tra tutte le persone interrogate, solo un vicino rivelò di averla vista quel giorno intorno alle 16:30, quindi proprio nell'orario in cui Leah sarebbe dovuta scendere dallo scuolabus. Il vicino affermò di averla vista da lontano, ma era piuttosto sicuro che fosse lei. L'aveva vista parlare con un uomo che si trovava a bordo di una macchina bianca, dove dopo alcuni minuti la vide salire a bordo. A quel punto venne chiamata la polizia e i parenti si unirono alle ricerche in tutta la città. Il giorno dopo, il 2 maggio, l'FBI si unì alle ricerche e i genitori di Leah andarono in televisione per chiedere aiuto al pubblico. Quasi 200 volontari si unirono alla ricerca. Anche la scuola decise di organizzare delle ricerche, coinvolgendo sia il personale stesso della scuola che i genitori dei vari bambini che frequentavano l'istituto. Ci fu un'enorme partecipazione e si fece il possibile per ritrovarla. Purtroppo però le ore passavano e arrivò la notte senza ulteriori informazioni sulla ragazzina scomparsa. Fu a quel punto che la polizia cominciò a collegare questa scomparsa ai due precedenti rapimenti a causa delle inquietanti analogie. Un uomo bianco di mezza età, alla guida di un'utilitaria bianca, dava la caccia a bambine tra i 9 e gli 11 anni, ma sfuggiva alla polizia da mesi e non avevano ancora idea di chi fosse. Ogni ora che passava, le probabilità di trovare Lia viva diminuivano. Cos'era successo a Lia Henry? In quel fatidico giorno, quando l'autista dell'autobus aveva sostato alla fermata, Lia era scesa e aveva iniziato a camminare verso casa. A quel punto le si avvicinò un'auto bianca, la famosa auto bianca vista anche da quel vicino di casa, e l'uomo all'interno le chiese se era disponibile a fare la babysitter. Lia sapeva bene che non doveva parlare con gli sconosciuti, quindi disse gentilmente di no e continuò a camminare verso casa. Poco più avanti, quando iniziò a intravedere la sua casa, l'uomo si fermò sul marciapiede di fronte a lei, in modo che la sua auto le impedisse di raggiungere l'altro lato. Le chiese ancora una volta se volesse conoscere i suoi figli e, dato che era vestito normalmente, con gli occhiali, ed era molto amichevole e gentile con lei, le sembrava di essere con un papà normale e che quindi, come tutti i papà, doveva essere una persona a posto. Dopo qualche minuto di conversazione, Lia accettò e salì in macchina. Però, mentre si allontanavano, l'uomo si allungò e ruppe la maniglia della portiera. Colta di sorpresa, Lia sentì che qualcosa non andava, ma aveva solo 11 anni e non riusciva ancora a capire quali fossero le intenzioni dell'uomo. Non appena accostarono nel vicolo di un ristorante locale, la ragazzina capì che stava succedendo qualcosa di veramente brutto. L'uomo tirò fuori una pistola e del nastro adesivo e iniziò a legarle le caviglie, poi le mani dietro la schiena e infine la bocca. Poi, prima di ripartire, le ordinò di abbassarsi. Per quella che sembrava un'eternità, Lia si trovò rannicchiata in un'auto con uno sconosciuto, indifesa, sempre più lontana da casa sua, e la sua mente correva, terrorizzata da quello che sarebbe successo dopo. Intorno alle 23 l'auto si fermò. Da quello che Lia riuscì a vedere, si trovavano in mezzo a un campo aperto, in un parcheggio al lato di un'autostrada. Nessuno poteva vedere quello che stava accadendo all'interno dell'auto. L'uomo le disse di strisciare sul retro e di togliersi i vestiti. Lia non sapeva cosa le stesse succedendo, ma l'uomo cominciò ad abusare di lei. La ragazzina cercò di urlare e di afferrare cose, ma niente sembrava funzionare. Quando finì, Lia cominciò a piangere. Mentre tornavano sulla strada, l'auto non andava molto veloce e Lia pensò alla maniglia rotta della portiera. Non sapeva se sarebbe riuscita ad aprirla con la forza, ma sarebbe potuta essere la sua unica possibilità di fuga. Con le mani ancora legate dietro la schiena, si lanciò verso la portiera e si arrampicò alla cieca per cercare di aprirla, purtroppo senza successo. L'uomo vide il suo tentativo di fuga e le disse: «La pagherai». Poco dopo accostò di nuovo e la punì per il suo comportamento abusando di lei. Le disse chiaramente che se l'avesse beccata di nuovo, la punizione sarebbe stata severa. A quel punto, dopo tutto quello che era successo, Lia si sentiva di arrendersi. Sentiva che questa situazione l'avrebbe uccisa. Era ormai notte fonda e la macchina si avvicinò ad un piccolo capanno di caccia nel bosco. L'uomo la fece scendere dalla macchina e la costrinse ad entrare nel capanno, sotto la minaccia di una pistola. Una volta dentro, le legò le mani sopra la testa con una corda, mise la pistola sopra la TV e chiuse la porta con un catenaccio e, ancora una volta, abusò di lei. Iniziò a colpirla e lei, legata, non poteva fare nulla. Non c'era nessuno che potesse aiutarla. Quella notte si addormentò ancora legata. La prima mattina di prigionia, Lia si svegliò mentre l'uomo la stava legando a un tavolo con una fascetta. Lui l'avvertì che se avesse tentato di fuggire, avrebbe cercato la sua famiglia o sarebbe venuto comunque a cercarla. Dopo la punizione della sera precedente, la ragazzina era spaventata a morte da ciò che sarebbe accaduto se avesse disobbedito. A quel punto l'uomo se ne andò, chiudendo la porta dall'esterno. Lia era sola, legata, nel bel mezzo del nulla. Cercò di togliersi le gacci ed in qualche modo, fortunatamente, riuscì a liberarsi dalla fascetta. Così, libera di muoversi all'interno del capanno, pensò di uscire dalla finestra, ma purtroppo la paura prese il sopravvento. Aveva troppa paura di tutto quello che poteva trovarsi fuori dal capanno. Pensava che tutti quelli della zona fossero come l'uomo, o che se l'avessero trovata qualcun altro le avrebbe fatto del male, e magari sarebbe stato anche peggio. In quel momento iniziò a pensare alla famiglia. Lia non riusciva a immaginare cosa stesse passando per la testa dei suoi genitori. Era distrutta al pensiero di loro preoccupati in casa, che la cercavano senza sosta e che non l'avrebbero mai trovata. Voleva che la cercassero, ma una parte di lei non voleva che soffrissero. Quando il 2 maggio il sole cominciò a tramontare, l'uomo ritornò. Lia lo sentì accostare sul vialetto, perciò si riallacciò rapidamente alla fascetta alla quale era stata legata. Al suo rientro l'uomo aveva con sé un giornale su cui era riportata la foto della sorella di Lia, con uno sguardo vuoto. L'immagine straziante era però anche un sollievo, perché era la dimostrazione che i suoi genitori stavano facendo tutto il possibile per ritrovarla. L'uomo a quel punto la derise, dicendole che alla fine i suoi genitori si sarebbero arresi, ma questo non fece che alimentare la sua determinazione. Pensò che se loro potevano lottare, poteva lottare anche lei. Lia decise che avrebbe fatto tutto il possibile per uscirne viva, ma sapeva anche di avere a che fare con una mente malata e contorta, quindi nel frattempo avrebbe dovuto acconsentire a tutto ciò che lui le avrebbe chiesto, finché non sarebbe stata libera. La mattina successiva l'uomo se ne andò di nuovo e Lia si liberò nuovamente dalle fascette. Fu così che le venne in mente un'idea geniale. Tirò fuori la macchina fotografica che aveva nello zaino e scattò varie foto all'interno del capanno, così che se qualcuno l'avesse trovata avrebbe avuto le prove necessarie. Fotografò tutto, l'interno della cabina, i lividi sul corpo, il luogo in cui era legata e l'ambiente esterno. Tirò fuori anche la sua agenda e iniziò a scrivere dettagliatamente tutto quello che aveva passato. È incredibile se pensiamo che stiamo parlando di una ragazzina di soli 11 anni. Forse era troppo debole per combattere contro quell'uomo, ma poteva certamente superarlo in astuzia, a modo suo. Quando arrivò la notte, l'uomo tornò e trovò Lia nelle sue fascette. Lei sapeva bene cosa l'aspettava, che, come la notte precedente, l'uomo le avrebbe fatto cose indicibili, ma era decisa a rimanere forte per la sua famiglia. Ed ecco che la terza mattina successe qualcosa di inaspettato. Lia si svegliò al suono di un putiferio all'esterno. Era sola, ma non osava muoversi. Dopo un'ora, l'uomo tornò dentro e le disse in tutta fretta di rivestirsi e di prendere le sue cose. Dopodiché se ne andarono da lì. Lei non sapeva cosa stesse succedendo, ma intuiva che l'uomo si sentisse oppresso dalle notizie sui giornali, che continuavano a suggerire di conoscere vagamente la sua identità. Lui le mise una federa in testa e la guidò verso la macchina, la fece sedere sul sedile posteriore e mise in moto. In quel momento Lia sentì i pneumatici di un'altra macchina rotolare sulla ghiaia. L'uomo a quel punto le disse di stare tranquilla e poi scese dall'auto. La ragazzina non aveva idea di cosa stesse succedendo là fuori e di chi altri potesse esserci sul vialetto. Non sapeva che colui che era appena arrivato era lì per aiutarla. Si trattava del sergente David Billiter, del dipartimento dello sceriffo della contea di Kerr. Il sergente aveva ricevuto una chiamata dalla centrale che diceva che qualcuno pensava di aver visto il veicolo sospetto. Indagando sulla soffiata, arrivò così in una baita isolata a Kerrville, a circa 480 km dalla città di Houston. Quando imboccò la strada, vide un veicolo che corrispondeva al modello in questione, ma non era del colore giusto e aveva anche la targa sbagliata. Il sergente sapeva di dover cercare un'utilitaria bianca, ma trovò un'auto rossa parcheggiata lungo il vialetto. Quello che non sapeva era che pochi minuti prima il sospettato aveva verniciato la sua auto da bianca a rossa e aveva sostituito la targa con un'altra. Il sergente a quel punto stava per andarsene perché non immaginava di trovarsi a pochi metri dal rapitore seriale. Fu così che vide qualcuno in quella macchina rossa. Mentre l'agente di polizia si avvicinò al veicolo parcheggiato, l'uomo scese dall'auto con una pistola in mano. Come abbiamo detto, Lia era rannicchiata all'interno, fuori dalla vista, ma sentì la voce di uno sconosciuto che urlava in continuazione al suo rapitore di gettare la pistola. Lei a quel punto capì che si trattava di un poliziotto, ma aveva paura, era terrorizzata che scoppiasse una sparatoria. Perciò rimase immobile, in attesa. Quando sentì i passi dell'uomo che si allontanava dall'auto, si fece coraggio e agì. Un attimo dopo si trovò a correre fuori dal veicolo verso l'auto della polizia. Se avessero sparato, lei si sarebbe trovata nel fuoco incrociato, ma non si fermò. Quando il sergente le disse di salire sul sedile posteriore, non esitò minimamente. Salì anche lui e improvvisamente partirono degli spari. L'agente le disse allora di abbassarsi, aspettandosi che da un momento all'altro un proiettile avrebbe colpito il veicolo. Poi prese la radio della polizia e chiamò i rinforzi. Disse: «Ho la ragazza, me ne vado». Era ormai il 4 maggio, a 3 giorni dal rapimento, e finalmente era tutto finito. Verso le 11 del mattino, Tim, il padre di Lia, ricevette una telefonata dall'FBI. A Tim cadde il telefono dalle mani, saltò in piedi e corse fuori dalla casa. Senza avere alcuna informazione sul contenuto della chiamata, i giornalisti filmarono Tim, in uno stato evidente di agitazione, correre verso l'auto di un poliziotto e salirci velocemente. Anche Linda raggiunse l'auto e si unì a Tim. I giornalisti, ancora ignari degli sviluppi, non sapevano che si era verificata una svolta significativa nel caso. A più di 400 km di distanza, presso il dipartimento dello sceriffo della contea di Kerr, Tim e la sua famiglia vennero scortati in una stanza blindata, dove appresero l'incredibile notizia. Lia Henry era stata ritrovata viva. Un pilota locale si offrì volontario per trasportare Tim e la sua famiglia fino a Kerrville. Contemporaneamente, Lia venne scortata all'ufficio dello sceriffo in un'auto della polizia. Lei non si sentiva ancora al sicuro, ma quello di cui aveva bisogno era di essere abbracciata dalla sua famiglia, perché era l'unica cosa che le avrebbe fatto capire che era davvero finita. Al dipartimento dello sceriffo della contea di Kerr, Lia, visibilmente sconvolta, si riunì così con la mamma, il papà e la sorella maggiore. Si susseguirono pianti, baci e abbracci. La felicità era incontenibile. Tim abbracciò forte la figlia, sollevato di averla finalmente con sé. Quando la ragazzina venne riportata a casa, circondata dai genitori e dalla sorella maggiore, una folla festante attendeva il suo ritorno. C'era così tanta gente e Lia aveva un sorriso incontrollabile sul viso, letteralmente, e tutti le mostrarono tanto amore e sostegno. Lia era finalmente felice. A pochi chilometri di distanza, il sergente David Billiter e l'intero corpo di polizia della contea si avvicinarono al famoso capanno del rapitore, che venne ormai identificato con il nome di Gary Dale Cox. Come scoprirono ben presto, Cox aveva scelto la via più facile. Una volta avvicinatisi al capanno, gli agenti trovarono il sospetto disteso fuori, accanto al lato passeggero del veicolo, con una ferita d'arma da fuoco alla testa. L'uomo si era tolto la vita. Ora sono passati circa 23 anni dal suo calvario e Lia Henry ha ripreso in mano la sua vita. Ha seguito il suo sogno di diventare biologa marina e continua tutt'oggi a condividere la sua storia con il mondo. Sea Killers, questo era il caso di Lia Henry. Oh, che bello! È gratificante ogni tanto parlare di una vicenda che, per quanto orribile, finisce nel migliore dei modi. Pensate, a soli 11 anni ha guardato il male negli occhi ed è sopravvissuta. Il suo caso ci offre comunque l'opportunità di riflettere su importanti lezioni. Primo fra tutti ci fa comprendere quanto la prevenzione giochi un ruolo cruciale. Educare i bambini e le loro famiglie sui rischi e su come proteggerci può ridurre significativamente il numero di persone scomparse. Questa vicenda ci ricorda l'importanza di non perdere mai la speranza. La determinazione e l'impegno nel cercare le persone scomparse possono portare risultati positivi, come in questo caso, riunendo le famiglie e rafforzando la comunità. Questa storia sottolinea anche l'importanza di affrontare con coraggio queste sfide, proprio come ha fatto Lia, non perdendo mai la speranza. Vorrei concludere la puntata di oggi con alcune parole di Lia tratte da una sua intervista. Dice: «È davvero importante che le persone si rendano conto che la vita a volte fa paura, ma che ci sono modi per riprendersi, modi per superare le cose e modi per aiutare se stessi a capire che non è necessario arrendersi. E io ero così decisa a tornare a casa dalla mia famiglia che l'avrei fatto, a prescindere da tutto. Cari Killers, dopo queste incoraggianti parole di Lia, vi ringrazio infinitamente per aver seguito questa storia con me. E, come sempre, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ricordate, guardatevi le spalle.